La sigla di Controcorrente, a voi tutte e a voi tutti un cordialissimo saluto, bentornati e benvenuti a Controcorrente. Dunque riprendiamo dopo la pausa estiva delle vacanze estive, delle vacanze scolastiche, e a proposito di scuola, sono dunque finite le vacanze estive anche per le allieve e gli allievi del Canton Ticino, i quasi 56.000 allievi, ovviamente anche allieve, e i 7.000 e oltre docenti. Dunque oggi, da oggi sono di nuovo in classe, è il giorno del ritorno appunto a scuola dopo le ferie estive, e allora noi ovviamente oggi ci agganciamo all'inizio della scuola e parliamo di scuola, della scuola oltre l'agenda. Quali dovrebbero essere secondo voi le materie prioritarie? Le note rimangono il miglior sistema di valutazione? E poi aggiungo altre domande, e alle domande ovviamente potete rispondere dopo le 12. Perché si tende a delegare tutto alla scuola? Quanto e come la scuola poi ancora deve adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro? La scuola come luogo di istruzione, di formazione, di condivisione, ma anche di educazione. Ma va tutto bene secondo voi? Allora dite la vostra telefonandoci allo 0848 030808 oppure scrivendoci già da adesso invece via WhatsApp allo 076 321 11 13. Le modalità di Controcorrente sono sempre le stesse, sono sempre le medesime. In questo primo quarto d'ora che ci porterà fino alle 12 approfondiremo il tema, lo facciamo con uno o più ospiti, lo valutiamo, lo commentiamo, insomma entriamo nel tema, e poi dopo le 12 con gli ospiti commentiamo con voi quanto abbiamo detto e soprattutto commentiamo l'argomento, che spesso è un argomento che divide l'opinione pubblica un po' come la scuola. Però vogliamo andare oggi oltre l'agenda, insomma se ne è parlato in lungo e in largo e credo che abbiamo capito tutti che ha diviso e sta dividendo l'opinione pubblica soprattutto per i contenuti relativi all'identità di genere. Cominciamo comunque a parlare dell'agenda, e lo facciamo però velocemente con la nostra ospite che è Adriana Campagnoli. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Signora Campagnoli, lei è la segretaria ed è anche la coordinatrice delle attività della conferenza cantonale dei genitori, quindi la scuola secondo i genitori, la scuola dal punto di vista dei genitori. Allora, proprio ieri avete fatto un comunicato stampa, avete detto anche voi la vostra sull'agenda scolastica, in particolare il vostro è un invito, è un suggerimento, un consiglio ai genitori, giusto?
Esatto, esatto. Noi abbiamo ritenuto opportuno in questa fase soprattutto dare la possibilità ai genitori, a tutti i genitori, di visionarla questa agenda così dibattuta, quindi vederla e farsi una loro opinione, per cui la nostra comunicazione di ieri era soprattutto indirizzata a dove reperire questa agenda per poterla vedere. Questo alla luce del fatto che i genitori hanno sensibilità molto diverse tra di loro e c'è questa disomogeneità sul territorio di distribuzione dell'agenda che abbiamo ritenuto invece fosse opportuno visionare da parte di tutti i genitori. Quindi questa per noi è stata una priorità in merito a questa a questa questione dell'agenda.
A questo dibattito infinito e interminabile, e credo che sia un consiglio ricco di saggezza e di buonsenso, una visione anche per farsi un'idea, perché al di là di quello che è stato scritto e detto, soprattutto sui social, è giusto che poi le famiglie si facciano un'idea e capiscano insomma un po' loro in che direzione va questa agenda, ecco, e perché questa agenda ha certi contenuti, è corretto?
È correttissimo, c'è anche un tema di prepararsi a parlarne con i figli eventualmente, no? Visto che alcuni argomenti diciamo vengono considerati come molto sensibili, giusto che i genitori vedano, constatino cosa c'è scritto in questa agenda, che immagini ci sono, per poi anche confrontarsi con i figli, prepararsi a parlarne con loro, aprire un dialogo in questo senso.
Ovviamente poi ogni figlio ha un'età diversa e quindi ci vogliono sensibilità diverse, ci vogliono sfumature diverse e soprattutto ci vuole anche un linguaggio adatto all'età dei figli, insomma, è corretto?
Assolutamente, assolutamente. E chi meglio dei genitori dovrebbe conoscere i propri figli e come approcciarli, no? Anche in base alle personalità, alle loro eventuali fragilità, caratteri, eccetera. Quindi è importante questo confronto di famiglia, ecco.
Quindi da prima la famiglia, allora stacchiamoci dall'agenda scolastica, signora Campagnoli, ed andiamo sulla scuola come luogo di istruzione, di formazione, di condivisione e di educazione. Secondo lei va tutto bene? Cosa consiglierebbe alla scuola oggi?
Ma va tutto bene, tutto perfetto, è un'utopia, no? Ci sono sempre margini di crescita, margini di miglioramento, a maggior ragione in una società come la nostra, dove tutto sta cambiando, tutto sta evolvendo e la scuola è tenuta a tenere un po' il passo, no? E quindi sicuramente ci sono aree di miglioramento e aspettative di sviluppo. Quella che in questo momento come conferenza cantonale dei genitori riteniamo importante, ascoltando la voce dei genitori, è tutto il tema delle neuroatipicità. Quindi per intendersi discalculia, dislessia, disortografia, che sono modalità diverse di apprendere, che riguardano, secondo le nostre stime, almeno il 15% della popolazione studentesca. Questi ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati a scuola con dei mezzi compensativi, con dei supporti pedagogici particolari e per esprimere il loro potenziale. Ecco, la scuola in questo senso, secondo noi, sta lavorando, ma c'è ancora molto da fare. Noi abbiamo intercettato molte difficoltà da parte dei genitori, perché se i figli hanno difficoltà a scuola, i genitori entrano in difficoltà, e quindi è importante sviluppare e strutturare questo approccio scolastico nei confronti di questi ragazzi, e soprattutto in modo omogeneo sul territorio, in modo omogeneo, strutturato ed efficace.
Certo, anche
molto
perché...
lavoro è stato fatto, sì.
No, dicevo, anche perché i numeri sono comunque numeri importanti, insomma,
sì,
quindi
sì,
vanno
sì,
assolutamente considerati. Il tema che lei sta spiegando, che lei propone, peraltro è un tema che è da anni che si sta discutendo all'interno delle aule scolastiche e soprattutto anche all'interno dei consigli dei genitori. Mi ricordo che quando avevo i figli piccoli, una ventina d'anni fa, 15-20 anni fa, si parlava già di questi temi e della scuola che veramente deve andare incontro a queste esigenze, che sono esigenze veramente reali, molto pratiche, molto concrete.
Sì, molto molto concrete. Da parte nostra noi abbiamo fatto e cerchiamo di fare tutto un lavoro di sensibilizzazione e per i genitori, intercettare a casa le eventuali sintomi di queste particolarità per avere delle diagnosi precoci, però anche, è importante anche che la scuola abbia gli adeguati strumenti, le adeguate conoscenze per approcciare correttamente questi ragazzi.
E anche in perché senso, dei ragazzi dislessici poi rischiano di rimanere indietro, insomma, se non sufficientemente
sì,
supportati e seguiti, giusto?
Rischiano di rimanere indietro ed è un peccato, perché sono ragazzi che hanno dei grandi potenziali, semplicemente hanno un modo diverso di apprendere, che richiede magari un pochino più di tempo, richiede una calcolatrice, richiede dei supporti particolari, ma se messi nelle giuste condizioni sono ragazzi estremamente potenziali, e quindi è un peccato quando, come dire, riscontrano difficoltà a scuola, magari impegnandosi tantissimo, ma con modalità non adatte a loro, creando frustrazione, impatti sull'autostima dei ragazzi, eccetera. Quindi è importante veramente affrontare questo problema.
E quindi voi come conferenza cantonale dei genitori sicuramente sarete attenti a questi temi, a questi argomenti, e farete in modo che la scuola continui, insomma, ad esserci e che sia sempre presente.
Assolutamente.
Perché si tende,
sì,
signora Campagnoli, a delegare tutto alla scuola? Sappiamo che spesso i genitori, e voi intercettate quelle che sono le richieste, le esigenze, le aspettative, vorrebbero tutto dalla scuola: più educazione civica, più storia delle religioni.
Bene.
Io sento dei rumori in cuffia, Roberto Conti, grazie se li togliamo. Allora, dicevo della scuola, delle esigenze dei genitori, soprattutto che si vorrebbero sempre le materie che, diciamo così, sono le materie preferite in casa, in famiglia, dai genitori, più inglesi, dicevo prima, più educazione civica, più ambiente, più materie umanistiche, più materie scientifiche, più materie, diciamo, che avvicinino al mercato e al mondo del lavoro. Allora, cosa dire ai genitori? La scuola alla carta non la si può fare.
No, decisamente no. C'è un delicato equilibrio di compromessi per formare i ragazzi a tutto tondo, quindi sappiamo che ci sono materie magari anche più difficili o più importanti, nel senso che sono materie che poi si portano in tutta la loro storia scolastica e che saranno utili dopo, però ci sono tante materie che sono comunque assolutamente cruciali da affrontare e da trattare, dall'educazione civica che citava lei, ma anche da tutte le materie più creative, perché chi è più creativo non deve essere penalizzato.
Più creative,
rispetto a chi è più matematico,
più tecnologiche, più scientifiche. Sappiamo che poi il mondo di oggi, la società di oggi, è una società in continua evoluzione e quindi le esigenze e le richieste sono tantissime, anche perché cambia tutto molto velocemente.
Assolutamente, cioè il mondo del lavoro è in continuo cambiamento. E la scuola cerca di un po' di stare al passo con questo, ma la scuola deve anche, come dire, educare a tutto tondo, formare dei giovani adolescenti e delle giovani adolescenti a diventare dei giovani uomini e delle giovani donne. Quindi tutte le materie in questo senso sono importanti. C'è un delicatissimo equilibrio di trattamento e di svolgimento delle materie. Insomma.
Certo, anche perché una giornata scolastica, una settimana scolastica a tot ore e tutto non si può fare, tutto non si può trattare, soprattutto è difficile approfondire poi tutte quelle richieste di materie che i genitori vogliono, vorrebbero. Signora Campagnoli, c'è un messaggio, lo dobbiamo subito leggere perché dobbiamo far chiarezza. Allora, ci scrive un ascoltatore: trovo non corretto far passare il messaggio che il tema della dislessia sia poco trattato a scuola. Si è fatto, si sta facendo molto proprio nel differenziare il lavoro con questo tipo di studenti, così come rispetto ad altri disturbi specifici dell'apprendimento. Penso alla discalculia. Ed è un messaggio di un docente, non abbiamo detto che non si sta facendo nulla, però abbiamo detto che è un tema che è molto sentito dai genitori.
Sì, abbiamo detto che è un tema molto sentito dai genitori. La scuola sta facendo molto, sono anche state fatte delle direttive specifiche e ci sono parecchi istituti che trattano già molto bene queste tematiche. Il punto che abbiamo riscontrato da parte dei genitori è un tema di disomogeneità sul territorio, quindi ci sono situazioni molto diverse nell'approcciare queste tematiche e soprattutto un tema di post-obbligo. Nel post-obbligo ci sono molte situazioni in cui quelle che sono i mezzi compensativi, le misure pedagogiche vengono un po' lasciate e questi ragazzi vanno in crisi, vanno in difficoltà perché erano abituati proprio magari in scuole in cui questo tema veniva trattato in modo molto completo, si ritrovano poi a dover fare a meno dei loro metodi di apprendimento nella fase successiva.
E sappiamo che appunto sono tutte questioni che sono importanti, certo la scuola è attenta, è sul pezzo, però è vero che i numeri ci dicono che insomma è giusto avere, come lei dice, un'omogeneità nel territorio e che tutti facciano più o meno le stesse cose in questo ambito, ad esempio dei ragazzi, dei bambini dislessici. Sono le 12, c'è il momento informativo, noi torniamo subito dopo con i vostri interventi allo 0848 03 08 08, oppure via WhatsApp, e ci state già scrivendo allo 076 321 1113. È controcorrente ed è tornato controcorrente, inizia oggi come la scuola in Ticino, riprende dopo la pausa estiva. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani e la nostra e soprattutto vostra trasmissione, perché siete voi che intervenite telefonicamente allo 0848 030808 oppure ci scrivete via WhatsApp allo 076 321 11 13. È il momento di quella che è considerato, che deve essere, una vivace chiacchierata attorno ad un tema, attorno ad un argomento, ed oggi è la scuola. La scuola oltre l'agenda. Quali dovrebbero essere secondo voi le materie prioritarie, le materie più importanti, più materie scientifiche, più materie creative, più materie umanistiche, più materie tecnologiche, più lingue? Le note rimangono il miglior sistema di valutazione? Perché si tende a delegare tutto alla scuola, o quasi tutto? Quanto e come la scuola deve adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro? Allora, come detto, proviamo ad andare oltre quello che è stato e lo è ancora il dibattito infinito attorno e sulla discussa agenda scolastica. Tra l'altro se ne è parlato anche stamattina a Modem. Un dibattito che ha diviso e sta dividendo l'opinione pubblica sui contenuti relativi all'identità di genere. Ma la scuola è tanto altro e ben altro, e quindi quindi certo c'è anche questo tema, c'è questo argomento, ma poi ci sono un sacco di altri spunti e noi appunto li stiamo trattando oggi. Nella prima parte abbiamo avuto ospite, l'abbiamo ancora, che commenterà le vostre telefonate, Adriana Campagnoli, segretaria e coordinatrice delle attività della Conferenza Cantonale dei Genitori. Con me in studio c'è anche oggi gradita ospite, collega, perché è una collega che si occupa dei social, Veronica Francia, buongiorno. Allora siamo
buongiorno.
Anche su Instagram.
Esatto, su Instagram in realtà abbiamo fatto due domande oggi. Abbiamo chiesto se il nostro pubblico ritiene più necessarie le materie umanistiche o scientifiche, e per ora ti devo dire, Antonio, che il 67% ci dice che le materie umanistiche le ritiene un po' più importanti o comunque da potenziare. E invece per quanto riguarda le domande, chiamiamole così, aperte, abbiamo chiesto invece di cosa ha bisogno, secondo i nostri ascoltatori, la scuola ticinese. E in questo caso, un po' ne avevamo parlato anche prima, alcuni ci dicono che c'è bisogno di maggiore empatia da parte del docente verso i ragazzi e anche maggiore attenzione ai ragazzi con DCA, quindi disturbo dell'apprendimento.
Allora, interessante. Sentiamo la nostra ospite, Adriana Campagnoli. Più empatia da parte dei docenti? Dobbiamo chiedere anche questo ai docenti?
Fare il docente è un mestiere difficilissimo, premesso, è un mestiere estremamente delicato perché si ha a che fare con i giovani. Io credo che l'empatia molti docenti ce l'abbiano, è un tema un po' di come ci si approccia ai ragazzi, non, più che una empatia forse possiamo interpretarla anche come capacità e rimanere particolarmente in ascolto di eventuali situazioni di fragilità dei ragazzi, di difficoltà psicologiche, sociali, affettive. Allora, in questo senso penso sia importante che l'empatia dei docenti rimanga alta, rimangano in ascolto dei loro
attenti,
studenti.
Diciamo, vigili, attenti.
Esatto.
Sui disturbi d'apprendimento?
Sui disturbi d'apprendimento mi conforta questa conferma che anche chi ha scritto sui social veda questo come un'area sicuramente di crescita, di potenziamento e di sviluppo.
Poi certo. Possono essere i disturbi d'apprendimento di cui si parlava prima, la dislessia, la discalculia e altri disturbi, sì. Però anche altri disturbi, altre forme di disturbo, altre difficoltà, diciamo. Però giustamente è un tema anche questo, E voi sì, genitori, sì. Rappresentanti dei genitori, dovete essere assolutamente attenti. Poi, al di là delle materie, di quelle che dovrebbero essere o sono le materie più importanti, le materie creative, le lingue, le materie umanistiche, si diceva, Veronica, giusto? Più materie umanistiche?
Esatto, più materie umanistiche.
Allora, più materie umanistiche, più italiano?
L'italiano è la nostra lingua madre, quindi sì, è importante, è importantissimo, è importante anche per esprimersi, per farsi capire, quindi è una competenza importante a tutto tondo nella vita, no? spiegarsi e per essere capiti. Se non si padroneggia bene la lingua madre, questo diventa molto difficile.
Alla scuola, leggo un messaggio, manca soprattutto l'insegnamento del vivere nella società reale. Non si insegna il funzionamento delle pratiche di domicilio, per esempio il trasloco, il sistema dell'alla male, cosa bisogna pagare o come chiedere i sussidi a cui si ha diritto, come dichiarare le proprie imposte, come funzionano i finanziamenti e i leasing. Alla scuola, insomma, manca la materia di educazione finanziaria che viene trasferita ai genitori non necessariamente formati in merito e che non permette agli allievi, questa educazione finanziaria che non c'è, un confronto con altre realtà economiche. Allora dipende da che ordine scolastico, ma sicuramente in parte viene insegnata anche questa scuola del vivere nella società reale, nel paese reale, insomma, questa educazione finanziaria. Poi anche lì, ecco, dipende da chi insegna e soprattutto dipende cosa, i contenuti di questa materia di educazione finanziaria, giusto, signora Campagnoli?
Assolutamente, sì, sicuramente si possono dare i basic, come dire, di queste materie. Ma
le basi, parliamo italiano, abbiamo detto dell'importanza dell'italiano, se mi dice basic chiudiamo qui la
ragione, trasmissione.
Dai.
Sicuramente dobbiamo dare le basi, i concetti chiave, però trovo altrettanto importante insegnare a come informarsi, come organizzarsi davanti a una necessità di questo genere. Faccio una ricerca su internet, trovo il modulo, cerco di capire come funziona. Questa è una capacità che sicuramente aiuta poi in tantissimi campi, ecco.
Poi attualmente ritengo che l'inglese sia diventata una materia fondamentale, sono tanti che ritengono che l'inglese deve essere insegnato già quasi alle scuole dell'infanzia, in futuro senza l'inglese siamo morti, boh, saranno importanti anche il tedesco e il francese, ma non così in modo determinante. Grazie per l'attenzione e buona giornata Johnny. Allora, il tedesco e il francese sono lingue nazionali, quindi al di là dell'aspetto linguistico, diciamo così, la materia da imparare, la lingua da imparare, c'è anche una cultura dietro e dentro una lingua. C'è però questa grande, diciamo così, attesa e questa grande richiesta di inglese, di tanto inglese, per paura poi magari di essere così fuori dal mondo del lavoro.
Come dicevo prima, è un delicatissimo equilibrio di priorità e di necessità. Sicuramente le lingue nazionali sono importanti, importantissime. L'inglese è un di più, è vero.
È importante, però lo si può sempre imparare.
È sempre più importante. Sì.
Sempre più importante, però lo si può sempre imparare anche dopo un periodo di scuola obbligatoria, ecco. Mentre le materie, le lingue nazionali, soprattutto per chi è attento all'identità nazionale e ai valori nazionali, beh, tedesco, francese, parte anche il romancio, perché c'è anche il romancio, non si può fare a meno di queste lingue.
Assolutamente no, sono le lingue, rispecchiano anche la cultura di un paese, quindi è importante che vengano conosciute e che vengano imparate, ecco.
Poi l'inglese nel mondo del lavoro è quasi superato, addirittura si va oltre l'inglese, le grandi aziende internazionali chiedono spesso il russo, il cinese e l'arabo. Vabbè, adesso faremo una scuola dove si insegnerà anche il russo, il cinese e l'arabo, ma è interessante perché siete voi che commentate, perché siete voi che fate con me la trasmissione, oggi anche con Veronica. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e bentornato Antonio.
Grazie Giovanni.
Ecco, io vorrei puntualizzare un paio di cosucce. Allora, la prima, è stato detto da un'interlocutrice in studio che fare il docente è un mestiere molto difficile. In secondo luogo, rispetto all'empatia, mettiamoci di fronte alla realtà di una classe di 20 bambini o bambine, non c'è differenza. Insomma, trovare l'empatia con 20 non è proprio una cosa così semplice, così banale. Secondo me, e arrivo al punto che ci tengo a sottolineare che da una vita, già da presidente di un'assemblea dei genitori, ho sempre sostenuto che i docenti ricevono dei bambini dai 7 anni in poi nella scuola, eccetera, che hanno avuto oppure purtroppo non hanno avuto un'educazione. Quindi purtroppo i docenti si trovano dei ragazzi o delle ragazze che sono cresciuti, diciamolo chiaro, che sono cresciuti male. Io ho avuto il caso di una scuola elementare che aveva, e questo non è un problema, avevano 20 nazionalità diverse, quindi con degli scontri terribili tra questi ragazzi. Insomma, io sono dovuto intervenire come delegato scolastico, ma mi sono messo le mani nei capelli.
Va bene, cioè, grazie Giovanni.
I docenti, secondo me, meritano un grosso premio perché fanno un grande lavoro.
Certo, ma questo lo abbiamo detto, Adriana Campagnoli, fanno un grande lavoro, l'empatia poi è una questione anche caratteriale, alcuni hanno più empatia, altri hanno meno empatia, è vero che oggi effettivamente diciamo che i valori che una volta erano spesso uguali per tutti, oggi ci sono tanti valori, tanti modi di vedere le cose in modo diverso, tanti punti di vista, tante culture poi che si raggruppano all'interno delle aule scolastiche. Che perciò per i docenti, Adriana Campagnoli, diventa più difficile, giusto?
Diventa più ancora più difficile, certo. È un lavoro molto delicato, questo è innegabile. La multietnicità, la multiculturalità rende le cose più complesse, ma dà anche degli stimoli, tutto sommato, no?
Quindi, agli allievi e ai docenti, certo. A tutte e due, sia
al mondo.
Assolutamente, sia agli allievi che ai docenti. 0848 030808 per le telefonate in diretta, per i messaggi WhatsApp, lo 076 321 11 13. Sono già tantissimi i messaggi WhatsApp che stanno arrivando, anche le telefonate. Giorgio, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Allora, molto interessante, ma molto delicata questa trasmissione oggi.
Sì, perché? Perché è delicata?
Perché? Mi dica. Perché abbiamo gli autoctoni e quelli che devono integrarsi o sono già integrati in parte o cercano di integrarsi. E chiudo qua. Allora io volevo dire empatia. L'empatia, e mi rivolgo ai docenti, naturalmente è personale. Si può ovviare ad essere più simpatici, ma fino a un certo punto. Non dobbiamo dimenticare che siamo uomini e donne, che siamo nati qua, che abbiamo un vissuto, una cultura, eccetera, eccetera. Apprendimento. Secondo i parametri attuali, dobbiamo attenerci alle statistiche attuali, che contemplano tutto quello che noi abbiamo dalla colazione, per intenderci terra a terra, dalla colazione a andare a mangiare una pizza. Tutti hanno uguali diritti, su questo non si discute, chi
certo.
Vive.
Veniamo al dunque.
Ma questa è una teoria, la realtà a volte è migliore delle aspettative a livello singolo, dunque dobbiamo avere fiducia, dobbiamo pensare positivi, ma le regole di base, su quello che ho detto precedentemente, non dobbiamo dimenticare, perché se dimentichiamo quelle,
certo, è fondamentale.
La nostra entità.
Grazie Giorgio.
La nostra entità. Buona
certo,
giornata.
Grazie, buona giornata. A proposito di regole di base, signora Campagnoli, la conferenza cantonale dei genitori rappresenta ovviamente il mondo dei genitori. Ci siete voi, poi ci sono un'infinità di consigli dei genitori alle scuole elementari, alle scuole dell'infanzia, alle scuole medie superiori. Ma tutti questi genitori che si raggruppano in queste riunioni, in queste assemblee, non c'è un po' un'invasione di campo? Perché alla fine poi vogliono un po' fare la formazione loro. E quindi tendono un po' a dire ai docenti devi far così o devi far cosà, o ai direttori o alle direzioni scolastiche. Non c'è il rischio che poi siate un po' troppo invadenti?
Guarda, le assemblee dei genitori sono previste dalla legge sulla scuola, quindi l'assemblea dei genitori è un organo rappresentativo all'interno della scuola. Di situazioni in cui i genitori sono diventati molto invadenti, ne conosco poche. Ci sono genitori che quando arrivano ad avere delle difficoltà con i figli a livello scolastico oppure magari anche a livello caratteriale, sociale, bullismo, situazioni difficili, entrano maggiormente in contatto con la scuola perché vedono il problema, perché
certo,
hanno un problema.
Però ci sono problemi, però io mi ricordo ai miei tempi di discussioni infinite nei consigli dei genitori attorno alla temperatura dell'acqua delle piscine, se erano 27 gradi o 28 gradi a dipendenza delle esigenze dei genitori, o attorno alla carne se era più o meno cotta nelle mense scolastiche, ecco sì, si discuteva anche del nulla insomma.
Guardi, no, di questo tipo di episodi non sono al corrente. Ci sono genitori, ad esempio, preoccupati per le sigarette elettroniche che circolano
certo,
a scuola
certo.
E allora chiedono. Adesso si gioca molto più su questi tipi di problemi, in particolare nelle scuole, medie. L'assemblea dei genitori idealmente cerca di collaborare con la scuola, di aiutare a portare la voce dei genitori per capire quali sono le problematiche.
I problemi però veri, reali, insomma,
esatto,
non problemi di lana caprina. La bambina e il bambino deve arrivare a scuola ad ogni livello con le basi della buona educazione, del saper vivere in comunità, e questo è il compito dei genitori, non di altri, ci scrive Barbara. Fare un figlio è una grande responsabilità, la scuola deve insegnare, colmare il sapere, colmare di sapere, di poesia e di fantasia, questi piccoli esseri umani. Il numero ideale dei bambini in classe dovrebbe essere al massimo di 15 alunni per poter lavorare e seguire per bene ogni scolare. Il numero degli allievi per classe è un altro tema molto ricorrente, anche questo, Adriana Campagnoli.
Sì, lo è. Chiaro che idealmente meno sono, meglio
è.
Stanno, meglio è, ecco. È chiaro che anche qui l'equilibrio tra le possibilità di ridurre il numero di studenti e le spese, comunque l'organizzazione a tutto tondo di avere classi piccole non può non essere presa in considerazione.
Assolutamente. Abbiamo Marco e Michele. Veronica, i social che dicono?
Allora, di certo c'è una necessità di avere, secondo molti, dei docenti maggiormente motivati e appassionati, e secondo altri anche una necessità di introdurre il romancio come lingua e come insegnamento per alcuni.
Chi è che sta ridendo? Marco,
sì?
Michele, chi è che sta ridendo? No, sul
io.
Romancio?
Pronto?
Pronto, Marco, è lei che
sì,
ride?
Sì, buongiorno. No, mi sta...
No, no, adesso però non si può ridere di fronte a quanto dicono gli ascoltatori, perché non è giusto, insomma.
No,
ma è una legittima richiesta.
Ma no, ma mi ha fatto sorridere il romancio.
Ma perché l'ha fatto sorridere il romancio?
Ma non parla neanche l'1% della popolazione svizzera. Ma statistiche vere.
Quindi allora, le minoranze non hanno diritto di essere rappresentate?
A un certo punto basta queste minoranze, ci sono minoranze e minoranze, ci sono minoranze minime e ci sono minoranze più importanti. Ma
allora, veniamo alla scuola, lei il romancio lo vuole a scuola, che cosa vorrebbe Marco lei a scuola, che non c'è?
Ma la scuola c'è una tendenza che diventa troppo politicizzata, ormai lo si legge anche sui giornali. E poi tutta questa storia dell'LGBTQ e vatte alla pesca, a distribuirla ai bambini, secondo me è un'assurdità totale. Distribuito ai genitori, che poi ne facciano l'uso che vogliono.
Difatti molti municipi la distribuiscono ai genitori. Ma cosa vuol dire la scuola in concreto? Cosa vuol dire la scuola è politicizzata? Ci spieghi in concreto, ci faccio un esempio.
Ma io vedo che tutti quelli che escono dalla scuola escono con una mentalità di sinistra. Adesso non dico dei bambini, ma appena si va su di livello, ginnasio, liceo, escono tutti, cioè non dico indottrinati, ma con una visione di sinistra della società. E moltissimi docenti sono di sinistra e non è mica un mistero, lo si legge sui giornali in continuazione.
E secondo lei tutti quelli, come ha detto lei, che escono dalla scuola escono con la visione di sinistra?
Ma io lo vedo già solo dai miei figli, non sono stati educati sinistra, sono usciti dalla scuola entrambi di sinistra.
Grazie Marco.
Prego.
Per aver espresso la sua opinione in modo così chiaro. Michele, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Io sono un docente e volevo un attimo riprendere due punti sui quali mi trovo d'accordo, però anche fare una puntualizzazione. Io sono perfettamente d'accordo che la figura del docente non sia semplicemente un lavoro come gli altri, ma sia più paragonabile ad una missione, perché ci vuole una sorta di passione per riuscire a comunicare alle nuove generazioni in modo da riuscire un giorno a formare quelli che saranno effettivamente i cittadini del futuro. Quindi io credo che l'empatia, vista come la capacità di capire e adattarsi in modo che il docente possa avere quella forte flessibilità che gli permette di trovare la strategia didattica migliore sia fondamentale. Questo per ritornare sul discorso dell'empatia. Però è anche vero che capita molto spesso che le basi, come giustamente hanno detto altri colleghi o comunque altri ascoltatori, le basi dell'educazione, la scuola ci prova a darle, però è necessario che arrivino dalla famiglia, perché come dire, noi docenti possiamo metterci anche là tutta l'anima, però in certi casi ci mettiamo veramente le mani nei capelli.
Certo, lei dove insegna, Michele?
Io insegno in Italia, però mi ha fatto molto sorridere il fatto che ci sono dei problemi analoghi. Comunque una scuola media di Mantova,
vicino.
Sì. Ho colto l'occasione per fornire un'opinione, perché ho trovato delle problematiche molto simili, sentendo la trasmissione, molto interessante. Essendo qua in vacanza, ho pensato di...
Grazie. Di l'empatia, certo, l'empatia è fondamentale, lei dice, però è anche vero che certi allievi, insomma, pongono diversi problemi, anche perché non hanno un'educazione di base, diciamo così, molto, molto spiritosa.
Penso che sia Italia, che sia Svizzera, tedesca, che sia, penso che l'educazione debba essere la base per ogni cosa, non solo la scuola, la base di ogni
certo,
tipo di rapporto.
Educazione e rispetto da parte degli allievi, da parte anche dei genitori verso i docenti e verso il corpo scolastico. Grazie Michele, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Grazie. Ascoltiamo un messaggio vocale, Roberto Conti di Maria Grazia.
Sì, buongiorno, sono una psicologa infantile e confermo quello che dice la signora: la scuola ha fatto, ma ce n'è ancora da fare parecchio, perché si sente ancora docenti dire: ma qui siamo alle medie, qui siamo al liceo, non si danno strumenti di sussidio, e questo mette i ragazzi che hanno queste caratteristiche in grande difficoltà, senza parlare dell'autostima. Ecco, scuso il disturbo, arrivederci.
Ci mancherebbe, non è un disturbo, perché le vostre voci fanno la trasmissione, i vostri commenti, le vostre opinioni, le vostre idee. 0848 03 0808 per parlare in viva voce, oppure 076 321 11 13, sono i messaggi WhatsApp che arrivano a questo numero, oppure Instagram. Veronica.
Sì, allora diciamo
dammi qualche altro input che scatena il pubblico.
Ma allora, secondo alcuni il ruolo del docente non è sufficientemente riconosciuto all'interno della società, quindi meriterebbero molta più stima, riconoscimento, apprezzamento e non solamente bastonate, che passatemi questo termine, come in tanti genitori sono soliti fare, no? E questo l'abbiamo un po' sentito.
È colpa del docente, è colpa dell'allenatore.
Sì, secondo alcuni è un po' questo.
Silvio, buongiorno, un minuto a lei per dirci tutto sulla scuola ticinese. Cosa va e cosa non va? Benvenuto.
Allora, un grosso problema della scuola ticinese è il DEX. Se prima avevamo un ottuso capo della scuola, adesso quella che è arrivata adesso è ancora peggio. Fintanto che era Berna faceva danni, però entrava nella massa, quindi i suoi danni erano limitati. Adesso ce lo dobbiamo grattare per i prossimi 8 anni.
Va bene, questa
quindi
è la sua opinione.
Ultimo esempio è l'agenda.
Allora, alta. Allora, io lo dico sempre, siamo aperti a tutti, ma non a tutto, quindi gli insulti no.
Io non ho insultato nessuno.
La parola ottuso, diciamo che...
non è un insulto, mi dispiace, non è un insulto.
Non è una parola gentile, diciamo che lei non è d'accordo con la politica del DEX, questo è legittimo.
Difatti,
è legittimo.
Ecco, grazie.
E voleva dire qualcosa sull'agenda? Dica, 20 secondi.
Un esempio sull'agenda. Prima si parla dei contenuti e poi si può anche stamparle. Invece qui hanno stampato, siamo davanti al fatto compiuto e poi dopo bisogna correre. Quindi questa è ottusità. Buona giornata a tutti.
Grazie Silvio. Allora, questa è l'opinione di un ascoltatore, ovviamente non in sintonia con la politica del DEX. Ho detto che oggi provavamo ad andare, ma siamo riusciti, siamo riusciti ad andare oltre l'agenda scolastica, poi se arrivano anche interventi sull'agenda vanno bene, li prendiamo e li commentiamo. Ersilia, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. Ecco, a proposito dell'uso della lingua italiana o inglese, per carità, tutte utili. Ieri sera ho seguito, almeno in parte sulla RSI, la presentazione del palinsesto.
Cosa c'è
nuovo
in TV?
Della TV, esattamente. Allora, il signor Matteo Pelli ha presentato tante cose e poi, presentando una trasmissione che verrà, parla di fiction cream. Io penso che si poteva anche dire sceneggiato.
Si possono usare sicuramente altri termini, ha ragione, però è anche vero che nel linguaggio cinematografico ci sono dei termini che inevitabilmente sono in inglese e si dicono in inglese. Però teniamo presente
sempre
lei, signora Ersilia,
di più in
sì, signora Ersilia sa quanto a me danno fastidio gli inutili gli anglicismi e mi batterò ancora. Grazie, comunque lo diremo a Matteo Pelli, che sicuramente accoglierà la sua critica. Allora io vi ringrazio, perché Roberto Conti è l'ora di chiudere Controcorrente. Veronica Francia, grazie anche a te. Intanto
grazie,
continuate a scriverci su Instagram La Scuola Oltre l'Agenda. Grazie mille anche alla nostra ospite odierna, che era Adriana Campagnoli, segretaria e coordinatrice delle attività della Conferenza Cantonale dei Genitori. Con Controcorrente ci ritroviamo domani sempre alle 11:45. buona giornata e buon ascolto.